Ci sono ancora alcune cose sul tipo di sindacato . Il sindacato accentrato può essere inoltre preventivo o successivo. Preventivo è il modello francese. La Francia è la patria di una certa teoria della Costituzione, che ha sempre fatto del Parlamento l'asse portante. Ossia, in Francia, del Parlamento inteso come funzione legislativa, in Francia non si è mai ritenuto di accettare la tesi che è stata elaborata da Hans Kelsen. Il mio collega filosofo vi ha parlato di Hans Kelsen, lungo e largo immagino. Fondamento della cultura anche costituzionalistica. Hans Kelsen è stato il teorizzatore, diciamo, nel primo dopoguerra della giustizia costituzionale, del modello di giudice costituzionale che noi abbiamo istituito. La Francia non ha mai accettato l'idea che esistesse un organo che potesse dire al Parlamento sovrano: tu hai sbagliato e la tua legge è illegittima. Questo perché è a derivazione, se vogliamo, di Rousseau e la tradizione anche della Rivoluzione francese, che ha fatto sempre del meccanismo della rappresentanza il nucleo di legittimazione del potere, per cui nulla può più del sistema rappresentativo. E siccome il sistema rappresentativo si esprime tramite l'Assemblea nazionale e tramite l'Assemblea nazionale produce le leggi, nulla può sovrapporsi alle leggi. Esiste la Costituzione in Francia, indubbiamente esiste la Costituzione in Francia, ma è una Costituzione che non è garantita da un'apposita giurisdizione costituzionale. Quello che si è introdotto in Francia, invece, è un meccanismo di controllo preventivo, ossia si è istituito un organo, che è il Conseil Constitutionnel, che è un organo di tipo costituzionale, ma con funzioni limitate nel procedimento. Ossia, questo organo può essere attivato soltanto prima che la legge entri in vigore. Quando la legge entra in vigore è la legge della Repubblica Francese, è la volontà generale che si esprime tramite il Parlamento e non può essere sindacata la legge. Quello che accade è invece che la legge possa essere sindacata prima di essere definita, nel corso del procedimento. Questa particolarità è stata introdotta nella Costituzione della Quinta Repubblica, perché la Costituzione della Quinta Repubblica prevedeva, e prevede ancora, una riserva di competenza per la legge, ma una riserva di competenza anche per il regolamento governativo. Per cui, in sostanza, il generale De Gaulle, che aveva voluto questa Costituzione, l'aveva creata in modo che ci fosse sì la riserva di legge per le materie più importanti, ma poi la legge non potesse sconfinare nel campo proprio dell'amministrazione, del potere esecutivo, per cui anche il potere esecutivo aveva in Costituzione una riserva di competenze. E essendoci due riserve, ci voleva un giudice. E questo giudice è stato introdotto nell'ambito del procedimento legislativo, per cui durante il procedimento legislativo il governo può dire: accidenti, qui il Parlamento sta votando una legge che invade le mie prerogative. Dopodiché questo accesso al Conseil è stato esteso anche alle minoranze parlamentari, per cui adesso anche le minoranze parlamentari possono impugnare la legge prima che questa diventi legge durante il procedimento, provocando un giudizio preventivo che ovviamente è un giudizio che ha la funzione di bloccare il processo legislativo. Questo ha consentito di raggiungere un controllo di costituzionalità delle leggi, ma questo controllo di costituzionalità delle leggi in realtà è un controllo procedimentale e non un'impugnazione della legge una volta che essa sia entrata in vigore. Mentre il controllo successivo è tipico di tutti gli altri paesi, per cui Germania, Italia, Spagna e così via, e si basa sull'impugnazione di leggi già in vigore. È rimasto solo in Italia un piccolo caso di impugnazione preventiva che riguarda gli statuti delle regioni ordinarie. E basta. Una volta tutte le leggi regionali potevano essere impugnate in via preventiva, ma questo è stato modificato dalla riforma del titolo V. Adesso il controllo è sempre successivo, per cui si impugnano sempre leggi già in vigore. Il che ovviamente vi fa capire che qua si crea un problema poi di che cosa fare dei rapporti sorti in forza di queste leggi, come la dichiarazione di legittimità incida sui rapporti pregressi. Il controllo successivo poi ha un'ulteriore distinzione a seconda che sia diretto o indiretto. Questa distinzione si basa su diverse risposte al problema come si accede alla Corte Costituzionale. Stiamo parlando di paesi che hanno controllo accentrato, per cui hanno un giudice costituzionale. Questo giudice costituzionale si occupa di leggi già in vigore. Il problema è come si accede al giudice. Può farlo ogni privato cittadino, controllo diretto, o bisogna passare tramite il giudice? Facciamo l'icona del cittadino e l'icona del giudice. Io mi diverto così, cosa ci dovete fare? Ci sono paesi che hanno un sistema misto. Non conosco paesi dove il controllo sia solo diretto. Ci sono paesi dove c'è un sistema misto. Per esempio in Germania il Verfassungsbeschwerde è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale. In Spagna c'è l'amparo, in Messico, su qualche paesi latinoamericani, sono tutti ricorsi diretti. Il cittadino che si sente colpito da un atto illegittimo, non necessariamente una legge a questo punto, da un atto illegittimo, può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Il risultato è che il 99,9% di questi ricorsi vengono presi e cestinati e dichiarati inammissibili, perché ovviamente c'è il rischio di sfondare la vita alla Corte Costituzionale, consentire a 60 milioni di cittadini di impugnare gli atti per violazione dei diritti fondamentali. E questo è il motivo per cui in Italia spesso si è proposto, ma non si è mai attivato il controllo diretto. Da noi vige soltanto il controllo indiretto, cioè se uno vuole impugnare una legge deve trovarsi di fronte a un giudice. Ma questo anche per un motivo che poi vedremo più in là meglio, e il motivo è questo, è che il giudice dei diritti, cioè colui che è posto a tutelare i diritti costituzionali nel nostro sistema, non è la Corte Costituzionale. Noi abbiamo un sistema giudiziario tale per cui è impossibile, in linea di principio, che per una certa lesione della sfera dei propri diritti non sia possibile ricorrere al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Cioè tutti gli atti, tutte le situazioni hanno comunque una garanzia di giustiziabilità di fronte ai giudici. I giudici meritano. Il che significa che non abbiamo problemi di atti che non possono essere portati di fronte a un giudice e perciò bisogna portarli di fronte alla Corte Costituzionale. Questo in linea di principio è assolutamente vero, anche se poi ci sono magari delle lacune, delle zone grigie e così via. Per cui da noi il vero giudice di diritti è il giudice civile e il giudice penale e, come vedremo poi, con alcune limitazioni, è il giudice amministrativo. Mentre la Corte Costituzionale funziona da organo a cui il giudice si può rivolgere se si trova ad applicare non un atto lesivo dei diritti, ma una legge lesiva dei diritti. E questo è un grosso filtro che consente alla Corte Costituzionale di lavorare soltanto su atti già confezionati dai giudici, come vedremo. C'è un controllo diretto in Italia per quanto riguarda Stato-Regioni. Allora, le regioni possono impugnare direttamente le leggi dello Stato e viceversa. E poi c'è una piccola cosa in Alto Adige per quanto riguarda il ricorso delle minoranze linguistiche, ma lo trovate sul manuale citato, ma diciamo che non è proprio il perno della teoria della giustizia costituzionale. Vedete, questo schema vi serve, secondo me, per capire quali sono i problemi di organizzazione, come i problemi di organizzazione della giustizia costituzionale non siano problemi risolti astrattamente, ma sono problemi legati al modo di funzionare di un certo ordinamento giuridico. Poi le risposte sono equivalenti. Dal punto di vista della resa del sistema, le risposte sono equivalenti, tanto è vero che è abbastanza normale che un giudice costituzionale di un sistema richiami decisioni di giudici di altri sistemi. Noi abbiamo sentenze che fanno citazioni della giurisprudenza della Corte Suprema. Ci sono perfino sentenze rarissime della Corte Suprema americana che fanno riferimento a giurisdizioni sudafricana, israele o europea. Rarissima, molto contestato, perché in America c'è un provincialismo che noi non tollereremmo mai. Addirittura è stato contestato in sede politica che il giudice americano possa citare precedenti di giudici di altri paesi, cosa che da noi è abbastanza comune. Ora, la cosa che è importante capire è che tra le vari problemi comuni che hanno le giurisdizioni di costituzionalità, un problema fondamentale comune è come si possa formare questo organo. Come si possa istituire un organo che ha questo potere? Un organo che ha il potere in certi casi di dichiarare l'illegittimità di una legge, annullare una legge in giudizio centrato, oppure di dichiarare l'incompatibilità di una legge con effetti sostanzialmente erga omnes tramite il meccanismo del precedente. Tenete presente che il giudice costituzionale non può essere mai un organismo rappresentativo. In nessun paese del mondo lo è. Cioè non è pensabile che sia un giudice interamente elettivo, perché se no sarebbe una terza camera, non un giudice. Il giudice costituzionale ha una funzione antimaggioritaria, cioè deve tutelare la Costituzione contro le decisioni prese dalla maggioranza politica che fa le leggi. E questo è un problema che hanno tutti i giudici costituzionali. L'oggetto del giudizio è una legge. La legge è votata a maggioranza dal Parlamento. Il Parlamento è l'organo democraticamente eletto. Il giudice che valuta questa legge non può a sua volta essere democraticamente eletto, perché se no avrebbe la stessa sensibilità politica di chi fa le leggi. E non avremmo più nessuna garanzia di oggettività e soprattutto nessuna garanzia di protezione delle minoranze. Quando dico protezione delle minoranze intendo tutte le minoranze, di qualsiasi tipo. La Costituzione rigida nasce con il principale obiettivo di proteggere ogni tipo di minoranza contro decisioni della maggioranza. È un limite la Costituzione al potere legislativo. Il potere legislativo è un potere della maggioranza, quindi, chiudendo il sillogismo, la Costituzione serve a proteggere le minoranze politiche, sociali, etniche, religiose, quello che volete. Le soluzioni tecniche per garantire la neutralità, la terzietà dei giudici supremi sono piuttosto diverse da paese a paese. Tipico è il sistema americano, tipico è il non riproducibile. In America i giudici sono tutti di nomina presidenziale, cioè il presidente della Repubblica americana ha il potere di nominare non solo i giudici, ma anche direttamente il presidente della Corte Suprema. Salvo che su questa nomina deve avere l'advice and consent del Senato, cioè il Senato sulle candidature, sui nomi che designa il Presidente deve esprimere il suo parere, il suo consenso. Senza consenso del Senato la nomina non va in porto. E voi capite che questo sistema è un sistema del tutto funzionale alla primigenia, originale funzione della Corte Suprema. L'originale funzione della Corte Suprema è di sindacare i rapporti tra Stati e Federazione, per cui un organo di tipo federale, è un arbitro federale. Questo arbitro federale è nominato dal Presidente degli Stati Uniti, che è il momento unitario, eletto dai popoli degli Stati membri, e con il consenso del Senato, che è il momento federale. Il Senato rappresenta gli Stati federali, questo almeno come impianto originale. Abbiamo un accordo tra il momento unitario di investitura democratica che rappresenta l'unità federale e il momento di presenza degli Stati membri, dell'accordo federale. Seconda cosa, negli Stati Uniti i giudici sono, i giudici della Corte Suprema sono nominati a vita, è una carica vitalizia. Qualcuno ha letto il romanzo di Grisham che si intitola Rapporto Mercury forse? In cui a un certo punto vengono uccisi dei giudici per far saltare la maggioranza della Corte Suprema. Non è mai successa una cosa del genere, però il problema delle maggioranze della Corte Suprema è un problema estremamente delicato in America. Il sistema fa sì che se la carica è vitalizia, generalmente i giudici campano 100 anni, nel senso che sono strapagati, non fanno una vita esattamente stressante, e sono molto ben organizzati con staff di tecnici eccetera, per cui vivono tranquilli e di conseguenza campano molto di più di quanto sia il mandato presidenziale. Il Presidente degli Stati Uniti sta al massimo 8 anni in carica, in quegli 8 anni quanti giudici muoiono? Si suppone pochi, e questo consente alla Corte Suprema di avere un rinnovo che ha un ritmo molto diverso di quello del Presidente. Se il Presidente si rinnova, diciamo, più o meno ogni 8 anni, i giudici della Corte si rinnovano con tempi molto diversi. E questo ha consentito di avere una Corte Suprema molto spesso per niente simpatizzante con l'indirizzo politico del Presidente. Benché il Presidente sia quello che elegge i nuovi giudici, non è affatto detto che i nuovi giudici siano decisivi per l'indirizzo della Corte Suprema. L'indirizzo della Corte Suprema è fondamentale perché la Costituzione americana è molto vecchia, come vi dicevo, non parla di schiavitù e di molte altre cose, allora immaginatevi quanto sia forte la libertà interpretativa. Cosa dice la Costituzione americana sull'aborto? Nulla, ovviamente. Nulla, neanche sulla salute, no? Ha dei principi molto più eterei, se vogliamo, e di conseguenza l'applicazione di questi principi ai problemi attuali implica un contributo di interpretazione estremamente forte, e quindi l'indirizzo interpretativo della Corte Suprema è una cosa estremamente importante in America. E noi abbiamo avuto momenti di forte contrasto, dovremo adesso uno con Obama. Sicuramente. Abbiamo avuto al momento del New Deal un forte contrasto tra Roosevelt, che voleva una politica, diciamo, sociale, e una Corte Suprema radicata su un fermo liberismo, per cui cominciava a annullare, anzi a dichiarare illegittimo e disapplicare gli atti del governo Roosevelt, e questo ha creato una forte tensione. Poi abbiamo avuto invece una Corte Suprema di tipo rooseveltiano negli anni del dopoguerra, quando il governo era maccartista, di un feroce anticomunismo, persecuzione, caccia alle streghe e così via. I governi Reagan e Bush sono riusciti a rovesciare la composizione della Corte Suprema. Oggi la Corte Suprema è una Corte Suprema di forte conservatorismo, se non proprio di bieco reazionarismo. E per un voto, ogni tanto, per un voto di un conservatore moderato, ogni tanto si blocca la Corte Suprema nelle sue decisioni più, come dire, reazionarie. Questo è un motivo di forte attenzione da parte dei giuristi americani, che sono sempre lì, che stanno esaminando cosa succede nella Corte Suprema, perché ci sono alcune decisioni che sono state approvate o sono state bocciate per un voto. Sono 9 membri della Corte Suprema, decisioni 5-4 sono frequentissime. Quando è morto Sandra O'Connor, che era una signora molto destrorsa, ma non disposta a scherzare sui diritti fondamentali, c'è stato un improvviso rovesciamento di questo 5-4, per questo a 5-4 sono approvate decisioni molto, molto rigide sul riconoscimento dei diritti. Lì la politica giurisprudenziale della Corte Suprema si vede soprattutto su due temi: federalismo e diritti fondamentali. Diciamo, gli elementi progressisti giocano a favore dello Stato centrale e per l'espansione dei diritti, gli elementi conservatori sono a favore della federazione dei poteri degli Stati e per un limitare al massimo la tutela costituzionale dei diritti. Vedete, sono questioni estremamente interessanti. Leggevo proprio l'altro giorno su un giornale americano che di Obama si sta dicendo, si sta già valutando la possibilità di incidere sulla Corte Suprema, perché lì basta uno per cambiare l'indirizzo, e questo uno o muore oppure lo si persuade ad andare in pensione anticipata, e i mezzi di persuasione ovviamente non sono dichiarati. Da noi la cosa è tutta diversa. Voi capite, un sistema come quello americano, un sistema estremamente complicato e che funziona, perché sono 200 anni che funziona, per cui ci sono delle prudenze, delle attenzioni, dei modi per evitare di fare gesti biechi. Se voi avete assistito ai discorsi che hanno fatto Obama e il suo avversario dopo le elezioni, sono degli discorsi che da noi sarebbero incomprensibili quanto a bon ton. Attenzione, non strafare, perché nei prossimi 200 anni bisogna tornare, andare avanti con quella macchina, per cui quella macchina bisogna evitare che prenda delle buche. Questa è la saggezza di un sistema che si è consolidato, che è stato progettato troppo tempo fa per essere funzionante con l'applicazione partigiana della Costituzione. Lì ci sono delle attenzioni che servono proprio a non danneggiare la macchina. Da noi invece, che siamo un paese che ha avuto troppe batoste nella sua storia per aver consolidato un modo di usare lo scotch e il cerotto, la legge prevede un sistema di nomina dei giudici e delle garanzie dei giudici che è abbastanza tipico, e direi che è anche forse uno dei meglio organizzati al mondo. Da noi i giudici sono 15, per cui molto di più che in America, ma questo non conta. Quello che conta è che in America sono 9, ma non sono giudici costituzionali. La nostra Corte si occupa solo delle leggi. In America la Corte Suprema è un giudice di Cassazione, per cui arrivano i casi singoli. Nei soliti film americani, quello della cella della morte, mentre lui chiede una sigaretta e il guardiano gli dice no, non te la do perché ti fa male la salute, e il problema è che di solito pende un estremo ricorso da Corte Suprema. A Corte Suprema arriva il caso di quel tizio. A Corte Costituzionale nostra arriva casi invece di legittimità di leggi, slegate dagli eventi dei tizi concreti. I 15 membri sono eletti o nominati, 5-5-5, 5 sono eletti dalle supreme magistrature, le supreme magistrature sono la Cassazione, che ne nomina 3, il Consiglio di Stato, per cui la magistratura amministrativa ne nomina 1, e la Corte dei Conti, che è la magistratura contabile, ne nomina 1, se sono eletti non nominati. Benché la legge non lo dica, questi soggetti eleggono propri componenti, per cui la Cassazione manda 3 magistrati di Cassazione, il Consigliere di Stato un magistrato del Consiglio di Stato e la Corte dei Conti un magistrato della Corte dei Conti. Notate che questo dà un apporto tecnico interessante, soprattutto sotto il profilo della sensibilità, sono tutti giudici che provengono dalla magistratura, sono magistrati. Poi vedremo più avanti quanto pesa questa cosa. Non sono sempre dei giudici meravigliosamente abili come giudici della Corte Costituzionale, perché magari sono abili come giudici contabili o come giudici amministrativi. Il diritto costituzionale l'hanno studiato nei primi anni dell'università e l'hanno un po' dimenticato. Altri 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune. La cosa importante è che il Parlamento vota a maggioranza di 2/3 nelle prime 3 votazioni, come il Presidente della Repubblica. Ma mentre il Presidente della Repubblica, dopo la 3ª votazione, è eletto a maggioranza assoluta, i giudici della Corte devono essere eletti al minimo con la maggioranza dei 3/5. 3/5 dei voti, cioè il 60% dei voti, è una maggioranza mai raggiunta dalle forze di governo. Poi sapete che hanno eletto un giudice costituzionale un mesetto fa, dopo una latitanza, termine mi sembra adeguato, di 1 anno e mezzo. Era successo che il professor avvocato Vaccarella, che andrebbe indicato al pubblico ludibrio secondo me, è eletto nel Parlamento. Lui non voleva essere eletto dal Parlamento perché guadagnava troppo come avvocato, ma alla fine lo hanno persuaso a accettare perché stava negli equilibri parlamentari. E allo scadere del 4º anno, quando il giudice diventa giudice emerito, se si dimette, e quindi mantiene tutti i privilegi di questo ruolo, allo scadere del 4º anno ha dato le dimissioni. Dato le dimissioni non parlandone con il Presidente, ma parlando con la stampa e il Presidente delle Camere. Le dimissioni di questo signore hanno costretto la Corte a rincominciare tutti i giudizi in corso, perché la Corte Costituzionale è composta da 15 membri, ma può funzionare con 11 membri come minimo. Ma una volta che un giudice della Corte inizia una causa, quella causa la deve finire, per cui quando un giudice sa che sta per scadere, i giudici da noi durano 9 anni, e incomincia a non intrufolarsi, a non occuparsi, a non entrare nel collegio che tratta le nuove cause, perché se lui scade prima che la causa sia finita, la causa va rincominciata. E se no il professor avvocato Vaccarella, dimettendosi allegramente, ha costretto la Corte a riscrivere al ruolo dall'inizio tutte le cause in cui lui era membro del collegio. Qualcuno dovrebbe presentargli il conto. Cospicuo. Io sono indignato da queste cose che la stampa non dice, no? Siamo noi la casta dei baroni. E il Parlamento ci ha messo un anno e mezzo a eleggere il nuovo giudice, perché c'era il problema di raggiungere la maggioranza dei tre quinti. La maggioranza dei tre quinti vuol dire che il giudice della Corte è designato sì da uno schieramento politico, e su questo c'è più o meno un accordo. Baccarella è la centrodestra e il centrodestra dovrebbe designare un nuovo candidato, poi i giochi interni del centrodestra decidono di quale partito sarà il designatore. Ma questa candidatura deve essere accettata anche dall'altra parte, perché se no non si raggiunge la maggioranza dei tre quinti. Ed è un meccanismo che ha giocato sempre in maniera forte come filtro. Può accadere che nel turno ci siano due giudici della Corte in scadenza e allora centrodestra e centrosinistra si mettono d'accordo e sono i casi peggiori. Tanto è vero che si temeva che ci fosse un accordo Pecorella-Violante. E invece questo accordo è saltato, dico, Violante significa mettere nella Corte uno che ha fatto il magistrato 1000 anni fa e per resto ha fatto il politico puro, per cui un esponente politico che va alla Corte non è una cosa molto, molto carina. Pecorella, d'altra parte, è un avvocato, un lungo passato. E alla fine questo gioco ha portato le elezioni di Frigo, che è stato presidente delle Camere Penali, comunque un tecnico, su cui la giurisprudenza è oscillante, ma per dire come questi meccanismi di filtro in effetti funzionano molto bene. L'altro quinto dei giudici è nominato dal Presidente della Repubblica. È un potere di designazione che c'è il Presidente della Repubblica, di nomina del Presidente della Repubblica. Naturalmente questo decreto di nomina deve essere controfirmato. E uno dei problemi che ha impedito di istituire la Corte prima del 1956 è stata una durissima battaglia parlamentare attorno al senso, al significato dell'atto di controfirma. Tutti gli atti del Capo dello Stato, ricorderete, devono essere controfirmati dal ministro proponente, pena l'invalidità. Letta così la norma, si diceva, questo significa che sì, il presidente nomina, ma c'è un ministro proponente, per cui la proposta dei cinque giudici viene dal governo. E questa è un'applicazione letterale della legge a cui si obiettava un'interpretazione sistematica. Se la Corte Costituzionale è un organismo che deve essere terzo e deve essere il tutore antimaggioritario della legalità costituzionale, bisogna impedire che avvenga questo, che cinque componenti siano eletti, scelti dal governo tramite il Presidente della Repubblica, tre dalla maggioranza del governo tramite il Parlamento, 3 più 5 fanno 8, 15 meno 8 fa 7. Il che vuol dire che la maggioranza avrebbe designato la maggioranza dei giudici della Corte. Dibattito parlamentare molto duro su questo punto, da cui si è usciti con una cancellazione nella legge della previsione che il Presidente elegge e nomina i giudici su proposta del governo. Non c'è più, c'è scritto e nomina del Presidente della Repubblica. È un accordo sottostante per cui il governo doveva non proporre nulla. Ed è proprio da questa vicenda che è nata la teoria che leggerete, dove si parla categoria degli atti del Capo dello Stato, l'idea che esistono degli atti propri del Presidente della Repubblica. L'atto proprio del Presidente della Repubblica sarebbe appunto questo: l'elezione, la nomina dei giudici costituzionali. Di fatto il Presidente della Repubblica nomina come crede, tendenzialmente seguendo piuttosto esigenze oggettive o richieste mormorate nell'orecchio da parte della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è un organismo che si occupa di tutto, dal diritto penale al diritto civile, al tributario, all'amministrativo, all'internazionale, al comunitario, di tutto. Ed è composta da tecnici. Mentre la Corte Suprema non lo è necessariamente, quella americana, la Corte Costituzionale ammette membri che abbiano soltanto una qualifica professionale. Devono essere magistrati delle supreme magistrature, avvocati con più di 20 anni di professione o professori universitari di ruolo. Devono essere di conseguenza tecnici del diritto, tecnici selezionati del diritto. E questo aspetto rafforza la capacità giuridica della Corte, la capacità di argomentazione giuridica della Corte. Spesso capita che la Corte resti senza qualche specialista. Per esempio adesso Flick, che è l'attuale presidente, scadrà a marzo, lui è un processuale penalista e quando si tratta di scegliere il nuovo giudice può essere che il Presidente della Repubblica riceva dalla Corte la richiesta di mettere dentro un altro processuale penalista, preferibilmente. Poi ci sono equilibri tipicamente italiani tra laici e cattolici. Una Corte Costituzionale non deve essere squilibrata in un senso o nell'altro. E così via. Ci sono ragioni di equilibrio che presiedono alla scelta del Capo dello Stato. Però di fatto è una scelta che il Capo dello Stato ha sempre svolto in notevole autonomia. Perché dicevo che questa composizione è una composizione di mirabile intelligenza? Primo, perché l'Italia non è un paese federale, che si continua a dire, non accenna manco lontanamente ad essere un paese federale. E di conseguenza manca quella che è la caratteristica nomina nei sistemi federali. Se prendete la Germania e i giudici della Corte sono nominati per metà dal Bundestag, che è l'Assemblea nazionale, eletta direttamente, il Parlamento nazionale, e per metà dal Bundesrat, che è il Consiglio federale, dove sono presenti i ministri dei Länder, le nostre regioni. Come dire, è una composizione, sì, di tecnici, ma i tecnici sono scelti dalle due componenti di un sistema federale, centro e periferia. In Italia le regioni non c'entrano in questo gioco. Proprio perché la nostra radice non è federale, ma di uno Stato regionalista, che è uno Stato unitario con un certo livello di decentramento. È un decentramento garantito dalla Costituzione, ma non garantito negli organi costituzionali. Non c'è una presenza delle regioni in Parlamento, non c'è una presenza delle regioni nella Corte Costituzionale. Questi sono i due indici fondamentali per dire che la Repubblica Italiana non è una Repubblica federale, anche se ci metteranno federale ogni secondo articolo della Costituzione. Federale è un risultato, non un nome che si dà, è come la democratica. L'Italia è una Repubblica democratica, non aumenta il valore della democrazia della Repubblica, che deriva da come è organizzata lo Stato e la sua democrazia. E invece vi faccio notare come questa composizione sia una composizione assolutamente equilibrata rispetto al senso che assume la Corte Costituzionale. L'accesso alla Corte Costituzionale è un accesso generalmente incidentale, cioè si impugnano leggi del Parlamento tramite un atto di impugnazione del giudice. In sostanza, di fronte alla Corte si pone un problema di legittimità di scelte parlamentari che vengono contestate nel corso di un giudizio da un giudice. È un giudice che nel corso del giudizio dice: ma come faccio ad applicare io questa legge che è una legge in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione? sospende il giudizio perché lui è legato alla legge dell'articolo 101 secondo comma, soggetto soltanto alla legge, non può disapplicare la legge, l'unica cosa che può fare è paralizzarsi e investire la Corte. Ma di fronte alla Corte si pone un atto di un giudice che sta contestando un atto del Parlamento. Un terzo è nominato dai giudici e un terzo è nominato dal Parlamento. Sembra un organo di tipo arbitrale. Gli arbitri, gli organi arbitrali, sono la giustizia cosiddetta privata, quella che viene usata da tutti quelli che hanno un po' di soldini per evitare di stare 10 anni ad aspettare una sentenza del giudice civile. In tutti i contratti un po' minimamente importanti si dice il contenzioso, clausola compromissoria, è risolto da un collegio arbitrale. E come si compone questo collegio arbitrale? Si compone esattamente così. Una parte elegge un arbitro, l'altra parte elegge un arbitro, sono due, poi insieme si mettono d'accordo sul presidente, che è l'elemento, come dire, di neutralità. Qui il momento di neutralità è rappresentato dai 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica. Per cui abbiamo 3 componenti, una che rappresenta e parla il linguaggio dei giudici. Sono giudici, sono magistrati questi qui. Sono magistrati che di conseguenza parlano il linguaggio dei tribunali. Un altro quinto è nominato dal Parlamento in seduta comune e il Parlamento in seduta comune sceglie membri che hanno un certo tasso di politicità, parlano il linguaggio della politica. Il Presidente della Repubblica nomina poi la parte, come dire, terza, generalmente professori universitari, devo dire. In larga parte professori universitari o comunque persone che stanno fuori dalla politica, che non hanno ruoli nella politica assolutamente, e non magistrati, non nomina mai magistrati. In qualche modo finisce con essere la terza componente, che è la componente di equilibrio tra le due parti in causa in questi processi. Questa è una soluzione che io trovo estremamente indicativa e anche molto intelligente. Tenete presente, ultima cosa poi vado, che i magistrati da noi stanno in carica 9 anni, non sono mai giovanissimi, generalmente vengono presi, in Italia nulla giovanissimo, vengono presi in anni insomma abbastanza avanzati, per cui quando i magistrati scadono generalmente vanno dritti e dritti in pensione o a dirigere qualche ente o qualche istituzione, ma sono insomma alla fine delle loro carriere. Per cui da noi non abbiamo la stabilità massima che hanno i componenti della Corte Suprema americana, che sono a vita, per cui non sono ricattabili. Da noi sono un po' ricattabili perché soprattutto quelli troppo giovani hanno il problema di cosa faranno da grandi. Abbiamo avuto alcuni giudici della Corte Costituzionale molto giovani, che sono scaduti molto giovani, giovani vuol dire 65 anni per intenderci, e che dopo non hanno deciso di andare a sburtare radicchio, come si dice dalle mie parti, a spingere il radicchio da sotto, ma si sentivano ancora in grado di avere una carriera. E questo ha creato qualche problema di comportamento, di oggettività, di giudizio e così via. Ma in genere la Corte Costituzionale italiana, nonostante il degrado istituzionale di questo Paese, continua ad avere un momento di collegialità che è notevole. Cioè diciamo che è uno degli organi in cui un certo stile di ragionamento e di comportamento è ancora mantenuto. Ci vediamo domani.